contento di essere qui, di presentare questo bel libro e anche di dare una mano, per dire, in portata edo, diciamo, a questo percorso, cioè l'idea che la discussione possa essere anche un'integrazione di una, di un lavoro che è da considerarsi in qualche modo aperto. Non credo mi faccia velo l'amicizia che mi lega a Edo nel dire che davvero è un libro importante, e naturalmente l'amicizia da parte mia, perché non so se è ricambiata, perché io ho la responsabilità di aver chiesto a Edo di andarsi a occupare dell'Ilva di Taranto, quindi avrebbe delle buone ragioni per non essere più mio amico, ma... Leggendo questo libro, secondo me, invece, si capisce perché c'erano delle buone ragioni per mandarlo ad occuparsi dell'invalidità. Perché credo che ci sia un approccio giusto, nel senso che si evita qualunque forma di fondamentalismo, si costruisce una lettura critica della situazione attuale, del modello di sviluppo attuale. Non c'è nessuna pretesa palingenetica e non c'è nessun inseguimento appunto di ideologie regressive come quella della decrescita. C'è un programma, se la parola non fosse sputtanata per altre ragioni, c'è un programma riformista in questa proposta, in questo impianto. È una impostazione che credo faccia emergere una domanda che spesso con Edo ci siamo fatti. Perché se è così evidente, diciamo, che questa è la direzione verso la quale si deve andare, si stenta così tanto ad andare in questa direzione? Per quale ragione, se oggi, come dire, si sono messe in moto delle forze vive, talvolta anche in modo spontaneo, economiche, sociali, che vanno in questa direzione, la svolta è così lenta rispetto ai processi reali e quindi, come dire, si rischia di arrivare tardi rispetto ad alcuni punti di rottura di carattere ambientale? E la risposta è complicata e credo però che da questa risposta dipenda poi alla fine, diciamo così, l'esito di tutto quel ragionamento che fa Edo. Cioè, se noi guardiamo rispetto ad altri ambiti, ci rendiamo conto che le cose che ha finito di dire anche il professor Fitoussi, anche se non in modo così compiuto, sono diventate progressivamente senso comune. Non è la stessa cosa se noi parlassimo di immigrazione. Se qui venisse un demografo che ci spiega che l'immigrazione è un fenomeno ineluttabile, che va gestito, che va guidato, non siamo sicuri che nel senso comune questa cosa è condivisa, anzi direi che siamo sicuri del contrario. Mentre invece, ahimè, diciamo, le catastrofi ambientali, i cambiamenti climatici, l'incidenza nella quotidianità delle cose di cui stiamo parlando hanno fatto cambiare, diciamo, la percezione del progresso e la, come dire, intuitivamente hanno fatto arrivare questa esigenza del disaccoppiamento di cui parlava Edo nella testa di tantissime persone, forse della stragrande maggioranza delle persone. Perché però questo senso comune non si trasforma in azione di carattere politico, anzi addirittura talvolta nel contrario? Perché il programma di alcuni leader a livello globale, forse anche nel nostro paese, ricorda molto quella battuta di Woody Allen per la quale, perché ci dobbiamo occupare delle prossime generazioni, che cosa hanno fatto loro per noi. Eppure sono leader che ottengono un successo, nonostante il senso comune dell'opinione pubblica sia quello che dicevo. Perché poi se guardiamo all'evoluzione dei consumi, se guardiamo anche, diciamo, all'attenzione con la quale questi temi vengono seguiti, tutto questo viene confermato. Io penso che ci siano alcuni elementi sui quali è necessario lavorare, perché, come dire, si colmi questo scarto, che rischia di essere anche uno scarto poi alla fine, se ci riflettiamo, tra società e istituzioni. Perché se ognuno di noi, se la stragrande maggioranza di noi percepisce il fatto che c'è un problema di destino,
e ci si rende conto che le istituzioni non affrontano questo tema, la credibilità delle istituzioni è destinata a crollare verticalmente. Non è soltanto un problema che riguarda la sostenibilità, è un problema che riguarda la credibilità delle istituzioni stesse. Io credo che ci sia da fare un lavoro sicuramente di riposizionamento del ragionamento, rompendo alcuni tipi di luoghi comuni. Il lavoro di Edo da questo punto di vista è prezioso. Cioè, noi nel corso di questi anni, quello che il professor Titussi chiamava un certo ambientalismo, un certo ambientalismo fondamentalista, ha fatto passare un certo industrialismo fondamentalista, si sono tenute le due cose. Ed è passata, la cito l'abusatissima metafora, ma allora voi volete tornare alla candela, no? Quante volte l'abbiamo sentito. Che cosa c'è lì dentro? Ci sono due cose che vanno messe in discussione. La prima riguarda il fatto, appunto, il contenuto regressivo della eventuale proposta di sostenibilità, cioè l'idea che si va verso condizioni necessariamente peggiori di vita. La seconda, e che è più sottile, è che la candela, non qualche altro strumento, questo passaggio a questa nuova dimensione porta a un salto indietro anche dal punto di vista del valore aggiunto tecnologico. Non è vero, come ha spiegato Edo, che la green economy necessariamente debba peggiorare, anzi dovrebbe sortire il contrario, le condizioni di vita. Non è vero che significa necessariamente decrescita, ma soprattutto non è vero che si realizza attraverso meno tecnologia e meno innovazione. Si realizza soltanto attraverso più tecnologia e più innovazione. E questo io credo che sia una rimessa a punto del messaggio che potrebbe aiutare a fare un passo significativo. C'è una seconda questione che credo sia altrettanto importante, cioè rifasare la rappresentanza. Mentre si metteva in moto questo grande meccanismo che in qualche modo ha creato forze vive, pensiamo a tutto il mondo che gravita attorno alle rinnovabili, pensiamo a coloro che in qualche modo gestiscono in modo più evoluto e intelligente i rifiuti, e diciamo, in qualche modo è anche un punto di riferimento di questo, la rappresentanza però è rimasta quella di 10 o di 15 anni fa. Anche nella cultura, parlo della rappresentanza politica e della rappresentanza sociale su questo punto. Mi è capitato da ministro dell'ambiente di essere sostanzialmente processato da Confindustria perché avevo sottoscritto con alcuni altri ministri dell'ambiente una lettera di intenti nella quale chiedevamo che l'Unione Europea aumentasse il livello di ambizione rispetto alle emissioni di CO2. Non sono passati 100 anni, sono passati 5 anni, meno di 5 anni. E la cosa che però mi colpì di più, che naturalmente c'è sempre, diciamo così, la tendenza dei corpi intermedi a rappresentare, diciamo così, gli associati storici rispetto agli associati di più recente adesione, non vale solo per la Confindustria, l'abbiamo visto anche, diciamo così, in altri anni, anche nella rappresentanza del lavoro. La cosa che mi colpì di più fu che a scrivere una lettera a supporto della posizione di Confindustria, sostanzialmente smettendo un ministro del governo nazionale, si accodarono anche gli amministratori delegati di Eni e di Enel. Oggi io penso che, per esempio, queste sono cose che sono stando progressivamente cambiando. Nel corso di questi anni queste sono cose che sono state cambiando. Non credo tanto per meriti particolari, ma perché la retratezza di alcune posizioni in qualche modo è stata sconfitta dai fatti più che da una battaglia di carattere politico. Poi c'è un tema che secondo me è sul tavolo, che riguarda la questione di quali sono gli strumenti. Una volta che noi abbiamo detto che ci deve essere una velocizzazione dei processi in corso, di quelli che già si sono messi in moto, la politica ha una difficoltà a dire quali sono gli strumenti, e questo per diverse ragioni. Perché, per esempio, fino a pochissimo tempo fa ci saremmo trovati in difficoltà a dire pubblicamente, non il sottoscritto, ma insomma sicuramente anche tutta l'area del centro-sinistra si sarebbe trovata in difficoltà a dire pubblicamente in modo esplicito che occorrono delle politiche pubbliche. perché la logica era quella, incentivare e disincentivare i comportamenti di un mercato che comunque non va alterato nelle sue dinamiche. Io penso che Edo dice politiche pubbliche, io dico anche, arrivo oltre, dico anche sapendo, diciamo così, di rischiare l'anacronismo o almeno di utilizzare un termine che può essere in qualche modo strumentalizzato, io dico anche programmazione, perché non si può pensare, diciamo così, che si consideri il mercato su questo terreno razionale. Il mercato distrugge risorse, se non in qualche modo, se non viene governato anche da politiche. In questo senso credo che ci sia un punto aperto su quali sono oggi le poi politiche concrete che si possono realizzare. Io voglio fare soltanto alcuni esempi sui quali penso che sia utile una riflessione secondo quanto c'è stato proposto da Ivo. Noi continuiamo per esempio sul fronte degli investimenti a lavorare sul completamento di una rete che è stata sostanzialmente immaginata negli anni 50 e 60. Questa è la nostra rete infrastrutturale nazionale. Servirà tra 20 e tra 30 anni, in funzione di come ci si muoverà tra 20 o 30 anni? È una domanda che non so se qualcuno si è fatto compiutamente. E non basta neanche quella distinzione che vedo fare da alcune forze politiche tra grandi e tra piccole opere. Può darsi che ci siano grandi opere che sono funzionali a un'idea innovativa di come ci si muoverà nel corso dei prossimi anni e piccole opere che non servono già oggi più a niente. Quindi penso che reimmaginare gli investimenti in questa prospettiva è un primo esercizio che va fatto. C'è una cosa che diceva Edo che sono molto d'accordo, che riguarda il tema della fiscalità. È come se noi abbiamo costruito una pulviscolo di incentivi e disincentivi, di bonus e di controbonus, dare una razionalità a questo, costruire delle condizioni per cui diventa effettivamente conveniente non semplicemente fare quel singolo intervento, ma ripensare la tua impresa alla luce, diciamo così, di un modello che tenga conto della sostenibilità, credo che sia l'altra risposta. La terza questione la poneva il professor Fitussi, riguarda il tema della contabilità. Noi continuiamo ad avere una contabilità che spinge verso la dimensione quantitativa, la contabilità generale. E questo è un punto che inevitabilmente. In banca io vado e ho credito se dimostro di realizzare quantità, ancora oggi. E questo è un punto sul quale non c'è solo, diciamo, la macro, c'è anche la micro che va ripensata alla luce di questo aspetto. Poi c'è una questione che riguarda la velocità con la quale questa dinamica si può realizzare. Io lo dico con molta franchezza, non sono convinto che bastino gli incentivi e i disincentivi, c'è bisogno anche di determinare dei trasferimenti di tecnologia dal pubblico al privato, perché il privato, a mio avviso, da solo non ce la fa a compiere questo salto. La Germania, da questo punto di vista, ha accompagnato a politiche di innovazione ambientale anche un potentissimo trasferimento di tecnologia e non si è limitata semplicemente a auspicare che le imprese si riposizionassero. Ha dato una mano a fare in modo tale che le imprese si potessero riposizionare, tanto più questo è vero in un paese come il nostro, dove le imprese hanno un dimensionamento così ridotto e un carattere familiare che ancora condiziona la possibilità di introdurre elementi di innovazione. E poi c'è un tema che riguarda, forse su questo l'onorevole Tremonti è più in grado di dare un contributo di me, ma i tempi della sostenibilità sono compatibili con i paradigmi che sono stati imposti dalla finanza. La remunerazione del capitale, così come è dettata dalla finanza, è compatibile con un'idea di trasformazione sostenibile? E questo è un altro tema enorme, perché poi io che ho un'impresa devo tener conto di quello che mi dice la banca. E la banca su che basi ragiona? Ragiona su un'impostazione della finanza che ha necessità di remunerare l'investimento in un determinato tempo. È compatibile questo con una svolta effettiva e con un salto di qualità che si realizzi in pochi anni, perché poi il tema fondamentale è questo, come alcuni processi di fondo che si sono già messi in moto vengano accelerati e effettivamente riescano a determinare un cambiamento. Questo è il punto. Quali sono tutti gli acceleratori che possiamo mettere in campo per fare in modo tale che questi processi che ci sono, quindi non siamo alla fase delle prediche, non siamo a una fase nella quale si deve dimostrare fattualmente una teoria, siamo in una fase in cui la teoria si sta realizzando, ma bisogna fare in modo che questa trasformazione sia utile, arrivi in tempo utile e non arrivi troppo tardi rispetto a quello che si determina dal punto di vista globale. Quali sono insomma le iniezioni che possiamo fare per fare in modo che questo cambiamento si determini? Credo che questa sia la discussione che dobbiamo provare a fare. A me colpisce il fatto, e lo dico naturalmente fuori da ogni strumentalità, perché probabilmente anche se ci fosse stato un altro confronto tra forze politiche non ci sarebbe stato questo tema, quindi non lo dico per fare della propaganda, ma oggi noi stiamo assistendo all'idea che nasce o non nasce un governo, ma il tema di cui stiamo parlando, che dovrebbe essere il primo tema e che è stato il primo tema che ha caratterizzato il confronto tra SPD e CDU in Germania, o comunque uno dei più importanti nel confronto, è completamente assente dal dibattito politico. Nel dibattito politico questo tema in questo momento non c'è, poi può darsi che ora mi sarò smentito clamorosamente, ma né flat tax, né salario di cittadinanza, né legittima difesa, né lotta all'immigrazione sono uno dei attengono in qualche modo a la questione della quale stiamo parlando, e questo è il segno del fatto che oggettivamente c'è una sfasatura tra la politica e questa domanda, che è una domanda diffusa, direi quasi una domanda quasi popolare, se non fosse forse diciamo un po' abusato in termini. Io penso che sia importante, e concludo, recuperare poi la dimensione sovranazionale di questi processi, e in questo caso sono molto d'accordo con una cosa che dice anche Edo, cioè che questa è una delle ragioni per cui noi dobbiamo essere europeisti convinti. Noi lo dobbiamo essere come italiani, perché una gran parte della legislazione in materia ambientale non ci sarebbe oggi se non avessimo avuto un vincolo esterno. Questo purtroppo va detto con molta chiarezza, perché sennò ci prendiamo in giro. Ma noi lo dobbiamo essere anche come europei, perché la dimensione minima nella quale governare questo tipo di fenomeni non può che essere quella continentale. L'idea che in qualche modo questi fenomeni possiamo governare nella dimensione nazionale è molto pericolosa, anzi questi fenomeni, se non sono governati con una visione comune, rischiano di diventare semplicemente un modo attraverso il quale i paesi si fanno dumping tra di loro. Io cito una esperienza che ho fatto, e che da Ministro dell'Ambiente, tutta la questione di quale era la cilindrata giusta per ridurre le emissioni di CO2 delle automobili era tutta legata a qual era la produzione nazionale. Ogni paese sosteneva che la cilindrata giusta era quella che era in qualche modo corrispondeva alla produzione nazionale. Noi, siccome avevamo delle cilindrate più basse della Germania, eravamo più forti nel dibattito, meno poi negli esiti, perché alla fine ha vinto la Germania. Ma abbiamo visto anche un po' barando. Però il punto fondamentale è dimensione europea avrebbe bisogno non soltanto, diciamo così, di istituzioni europee, ma anche di soggetti sociali e soggetti politici di dimensione europea. Anche in questo campo, anche in quest'ambito, perché altrimenti il rischio appunto è che poi alla fine, dietro questo confronto, come è avvenuto anche sul tema delle emissioni a livello globale, si nasconda anche un modo attraverso il quale alcune parti del globo mettono fuori troppo altre parti del globo, con elementi anche di reazione che poi abbiamo visto, non sempre condivisibili, ma in alcuni casi giustificati. Ecco perché io penso che noi oggi avremmo una enorme sfida costruendo un cantiere politico che non è un'altra formazione politica, ma è un luogo che immagino nel quale far discutere e riflettere le forze politiche
sulla crucialità della sfida della quale stiamo discutendo, perché andrebbe anche in questo caso di fronte all'opinione pubblica fatto un checking delle effettive credenziali delle diverse forze politiche e dei diversi soggetti sociali, aggiungo io, su questo tema e su questa sfida.